Buonasera, benvenute e benvenuti a scuola. Questo è il quindicesimo itinerario, l'ultimo del nostro viaggio sul territorio del romanticismo titanico, un viaggio che portiamo a termine continuando a studiare il tema dell'io. Penso che nessuno di noi dirà più io so io, ma ci rifletterà sopra, come tutte le cittadine e i cittadini del mondo dovrebbero fare, soprattutto quelli che hanno responsabilità politiche, sociali, culturali, economiche. Il tema dell'io, argomento complesso che ci accompagnerà in futuro e che, speriamo, e che a tutt'oggi è di grande attualità, e che le intellettuali e gli intellettuali appartenenti a questo movimento del romanticismo, soprattutto a Weimar, a Jena, a Berlino, hanno saputo sviluppare. Guardate sul punto 1 del repertorio. Il dibattito intorno al tema dell'io, condotto, come sappiamo, principalmente in termini poetico-sapienziali. Sapete che il problema dell'io e dell'interiorità è stato posto prima dai poeti, dalle poetesse, dai letterati, dalle scrittrici, e poi sono arrivati i filosofi a complicare un po' le cose, no? Giustamente. Saranno cose complicate questa sera, ma perché no? Perché noi no? Quindi il dibattito intorno al tema dell'io ha favorito la nascita di una corrente filosofica che ha preso il nome di idealismo. Il termine idealismo, guardate, riflettiamoci, nasce in alternativa al termine realismo. E se il realismo corrisponde a un modo di pensare per cui si ammette l'esistenza della realtà come qualcosa di esterno rispetto alla persona che pensa, l'idealismo non concepisce l'esistenza in quanto tale della realtà esteriore, ma ritiene che alla base della realtà ci sia l'idea che la persona ha della realtà. Per il realismo, la realtà esteriore esiste in quanto tale, come oggetto separato dalla persona, e la persona conosce la realtà come una molteplicità di oggetti diversi, divisi e distinti tra loro, mentre per l'idealismo la realtà esterna è un'immagine complessiva, è l'immagine di un'unica realtà di cui anche la persona fa parte, e l'idea della realtà è presente nell'interiorità della persona. Questi ragionamenti rimandano ad un personaggio che si chiama Johann Fichte, che abbiamo già citato in queste settimane, che dobbiamo incontrare. Guardate, la prima immagine di Fichte, che sicuramente rimane, riemerge, perché lo abbiamo già incontrato, magari per molti di voi, nella vostra memoria, è un quadro di contenuto agreste e bucolico, ed è l'immagine di un bambino che porta al pascolo, nelle campagne intorno alla cittadina di Ramenau, siamo a nord-est di Dresda, che porta al pascolo un branco di oche, che tiene a bada con una lunga canna. Ve la state immaginando questa scena, eh? Qualcuno ha detto ce l'ho anche raffigurata in casa, no? Nel mio arredamento. Per noi oggi questa è un'immagine idilliaca, ma per il bambino Johann Fichte questa scena corrisponde alla realtà di una vita assai dura, in quanto è nato nel 1762 in una famiglia molto povera. Suo padre è un bracciante e Johann è il primo di 8 fratelli e dall'età di 6 anni deve contribuire all'economia familiare in qualità di pastorello di oche, finché succede qualcosa che contribuisce a dare una svolta positiva alla sua vita. C'è un evento provvidenziale nella sua vita, filantropico. Johann tutti i giorni, con il suo branco di oche, passa attraverso i terreni di un nobile e ricco cittadino di Ramenau, il barone von Militz, E un giorno questo signore, mentre va a passeggio per le sue terre, lo incontra e si ferma a parlare con lui e si rende conto che questo bambino di 10 anni è in grado di sostenere una brillante conversazione. Il barone gli chiede: come ti chiami? No, sei stato alla funzione ieri? Io non sono venuto, non sono potuto venire. Ha predicato il pastore? Che cosa ha detto? E io gli dice per filo e per segno che cosa il pastore ha detto. Non solo, fa anche dei riferimenti suoi personali su quello che avrebbe potuto dire in più o dire di meno, no? Cioè, gli fa un fedele riassunto del sermone che il pastore aveva pronunciato in chiesa durante la funzione del giorno prima, alla quale il barone non aveva potuto partecipare. E il barone bambino ci rimane colpito, perché questo bambino rivela una spiccata intelligenza, mostra una grande curiosità e manifesta il desiderio, se avesse potuto, di studiare, no? Il barone è animato da spirito filantropico, sente il dovere di adottarlo, di aiutare Ioan, e non solo lo accoglie a casa sua per insegnargli a leggere, a scrivere, a farvi conto, ma insegnare è una soddisfazione. Ma quando compie 12 anni, nel 1774, lo iscrive e lo mantiene nel collegio di Tforta a Ramenau e dopo aver frequentato il corso primario e secondario di questa scuola, che è una scuola di ottimo livello, nel 1780, sempre aiutato dal suo benefattore, Ioan inizia gli studi universitari di teologia, prima a Lipsia e poi a Jena. Ora, alla morte del barone, Fichte cade in uno stato di profonda tristezza per l'egoismo dei figli del barone, i quali dicono: ma guarda nostro padre dove spendeva, invece di lasciarli tutti a noi, dove spendeva i suoi soldi. Succede così. E lui è molto, io è molto rattristato per questo, perché lui ormai ha preso atto che ormai con le competenze acquisite si è emancipato, ecco, può rendersi economicamente indipendente facendo il precettore nelle case private, e questo lavoro, tra l'altro, nel quale è bravo, lo porta in giro per l'Europa, va a Zurigo per esempio, dove studia, insegna, conosce anche una signora, Johanna Rahn, che nel 1793 diventa sua moglie. E voi sapete che il 1790 è un anno importante, voi sapete benissimo qual è l'evento editoriale dell'anno 1790. Guardate, qui mettereste a repentaglio la credibilità di tante intellettuali, ma anche, penso, del sedicente ministro della cultura. Sapete che il 1790 è un anno importante perché è quello della pubblicazione della Critica del Giudizio di Immanuel Kant, che anche Fichte, così come tutti gli studiosi che abbiamo incontrato, in particolare Schiller, rimane affascinato dalle riflessioni contenute nel testo di quest'opera, che ha influenzato un'epoca, no? Dovrebbe influenzare anche la nostra. E subito dopo inizia a studiare i testi delle altre due critiche, della ragion pura e della ragion pratica di Kant. Fichte scrive: da quando ho letto la Critica della ragion pratica vivo in un mondo nuovo, cose che non credevo potessero essere dimostrate, per esempio il concetto di libertà assoluta e del dovere, per cui se si fa il proprio dovere morale si è davvero liberi. Solo in quel caso si è davvero liberi. Ora sono provate al mio spirito e io ne sono tanto lieto. Non si immagina quale rispetto per l'umanità quale forza ci conferisca l'insegnamento di Kant, quale benedizione esso sia in un'epoca in cui le basi della morale sono distrutte e la nozione del dovere esclusa da tutti i lessici. Sto parlando di oggi. I giorni di lettura di quest'opera sono stati i più belli della mia vita. E allora decide di fare come ha fatto Karamzin. Ricordate Karamzin? Decide di partire, Karamzin, da San Pietroburgo, di partire per andare a incontrare Kant. E difatti il 4 luglio 1791 Fichte arriva a Königsberg per porgere i suoi omaggi a Kant, il quale si sente molto lusingato del fatto che questo giovane studioso sia partito da Zurigo per venirlo ad onorare. Fichte è emozionato, ma poi, dopo che Kant gli ha offerto un bicchierino di vino delle Canarie, come abbiamo anche noi bevuto con Kant, no? Un bicchierino di vino delle Canarie a casa sua, come voi sapete, prende coraggio e chiede il permesso a Kant di poter scrivere una tesi sulle sue opere. E Kant, da bravo insegnante, lo incoraggia a fare questo esercizio. E gli dice, mi raccomando, sia fatto con spirito critico. Cioè, tu devi scrivere anche tutto quello che non condividi o pensi, se no, ecco, che lavoro è. Fichte riparte e in un mese di lavoro febbrile, preso dall'entusiasmo, compone un saggio intitolato Critica di ogni rivelazione e lo spedisce manoscritto a Kant, che lo legge con grande interesse, e 8 giorni dopo, il 26 agosto 1791, spedisce una lettera a Fichte in cui si complimenta con lui e lo invita a tornare a Königsberg, dove gli ha trovato un posto da precettore. Vieni, ti ho trovato un posto, così ogni tanto ci incontriamo, beviamo un bicchierino di vino delle Canarie e discutiamo di quello che tu hai scritto, perché mi interessa molto. Soprattutto il problema, l'annoso problema della cosa in sé. Fichte quindi riparte, Kant lo accoglie e lo manda a Riga, no? Dal suo editore, conoscete questo itinerario, no? E qui nasce un curioso equivoco, no? Uno di quegli equivoci intellettuali molto significativi e divertenti, perché Fichte chiede all'editore Arnock, che conoscete, che è quello che sulla prima scrittura della critica della ragion pura ha detto: ma professore, per favore la riscriva quest'opera, perché se non la capisce nessuno, e Kant si mette lì, la riscrive, allora è diventata quello che è diventata. Chiede all'editore Arnock di stampare la critica di ogni rivelazione in forma anonima, fingendo che così aveva suggerito di fare Kant. E a questo punto l'editore Arnock pensa che questo scritto, tanto per lo stile che per i temi trattati, sia opera di Kant. Dice: ma guarda, Kant mi manda questo per quest'opera, e si impegna quindi Arnock, che è un abile commerciante, fa passare la voce anche, e quindi quest'opera si divulga, no? Si impegna a divulgare quest'opera a vasto raggio, favorendone il successo. E quando Kant si accorge del malinteso, molto divertito, interviene pubblicamente con un comunicato per chiarire l'equivoco, e Fichte diventa uno dei pensatori più in vista in Europa. E nel maggio del 1794 viene chiamato all'Università di Jena, come già sappiamo, e gli viene affidata la cattedra di storia e di filosofia, che tiene fino al 1799. Vedete, il pastorello di Locke finisce in cattedra. E le dispense dei suoi corsi pubblicate diventano 3 opere intitolate Fondazione dell'intera dottrina della scienza, Fondazione del diritto naturale e il sistema della dottrina morale. Ma nel 1798, come abbiamo già accennato strada facendo, a Fichte succede un incidente di percorso, perché fa pubblicare un articolo in cui, in linea con il pensiero di Kant, identifica Dio con l'ordine morale e scrive: se Dio esiste, e questo quesito, come insegna Kant, non lo possiamo risolvere con la ragione, è un problema di fede, dobbiamo pensare che l'essere supremo si identifichi con la legge morale e sia tutt'uno con l'ordine morale. Ora, questa affermazione non piace ad un anonimo e puntiglioso cittadino di Jena, il quale denuncia Fichte per ateismo. Sapete che ci sono severe leggi contro l'ateismo, e Fichte commette un errore, perché sottovaluta questa circostanza, cioè ritiene che gli basti poco per difendersi, e inoltre tutti sanno che lui ha sempre dichiarato di essere un credente, quindi no, ed è sicuro dell'appoggio dell'opinione pubblica, per cui scrive una relazione piuttosto ironica, no, in sua difesa, e la legge il giorno dell'audizione. Ma il rettore dell'università, facente funzione di giudice, dal punto di vista del contenuto lo assolve, memore del pensiero di Kant, ma dal punto di vista della forma lo esonera dall'insegnamento. Troppo pericoloso fare delle affermazioni di questo genere. I giovani studenti potrebbero fraintendere, non c'era neppure l'articolo 18, e quindi si trova licenziato senza giusta causa. E a proposito, è bene andare comunque a votare, ovviamente. Non ascoltiamo certi personaggi equivoci, i quali dal ruolo che è istituzionale che hanno, no? Lo assolve, però lo licenzia dall'Università di Jena e verrà, come vedremo, sostituito da Schelling, che incontreremo fra un po'. Quindi, molto amareggiato, Fichte si trasferisce a Berlino, accolto con calore da uno dei tanti gruppi dei romantici, promosso anche lì da Friedrich Schlegel, i fratelli Schlegel, scrittori, filosofi, intellettuali, i quali disseminano il territorio mitteleuropeo di circoli culturali, no? Che verranno chiamati per spregio dei romantici, e poi questo termine diventerà un termine positivo, no? Diventerà il loro nome. Fichte a Berlino prosegue nella scrittura di quella che diventa la sua opera fondamentale, intitolata Dottrina della Scienza, che documenta tutto l'itinerario del suo pensiero, e nel 1804 viene assunto all'università prestigiosa di Erlangen. Ecco un'altra cittadina da visitare che magari non abbiamo mai sentito nominare, ma ricca come tutte le altre, quelle che nominiamo, di monumenti, no? E di memorie storiche. La città di Erlangen, a nord di Norimberga, merita una visita con la guida della Germania e navigando in rete. Guardate, la sua università continua ad essere famosa, molto famosa, sul piano della ricerca, incuriositevi. Ora, l'intensa attività didattica di Fichte si intreccia con quella politica. Qual è il motivo? Il motivo è che cosa è successo in Europa, lo sapete, ora non possiamo rivangare tutta la storia, ma sapete che inizialmente il generale Napoleone Bonaparte col suo esercito difende la rivoluzione francese, porta in giro le idee della rivoluzione francese, diventa l'idolo di tutti i rivoluzionari libertari, tutti i libertari, ma ad un certo punto si monta la testa fino ad autonominarsi imperatore e a diventare un conquistatore, no? Uno che assomiglia molto poi questa operazione a quello che succede oggi, no? Sono i bulli in circolazione e vuole conquistare l'Europa, no? E dargli un tono imperiale, no? E quindi è chiaro che tutte le intellettuali e gli intellettuali che avevano creduto in lui vivono una crisi tremenda, no? E che abbiamo nella letteratura, abbiamo detto, anche qui, e questo succede anche per i romantici, i quali tutti quanti avevano, no, esaltano le idee della rivoluzione, e a questo punto, e quindi l'invasione vittoriosa, guardate sul punto 2 del repertorio, l'invasione vittoriosa del suolo germanico da parte di Napoleone dal 1805 offre a Fichte l'occasione per scrivere alcuni saggi con i quali intende stimolare nelle cittadine dei cittadini tedeschi, austriaci e prussiani lo spirito di indipendenza, no? Resistendo ai francesi, a questo modo, al nuovo modo di fare, no? Facendo appello al repertorio dei valori intellettuali che è andato sviluppandosi sul territorio germanico, no? Come noi, ma noi tutti quei personaggi che abbiamo incontrato, dalla duchessa Anamalia a Wieland, a Goethe, a Schiller, hanno predicato le idee della rivoluzione e ora, adesso andiamo nelle mani di un dittatore, di un imperatore, dai, e quindi compone, facciamo valere, facciamolo non con la guerra, ma con la cultura, compone i famosi discorsi alla nazione tedesca e poi introduzione alla vita beata e l'essenza del dotto. Ora, la guerra napoleonica, quella che descrive Tolstoi in Guerra e Pace, no? Quel libretto che tutte e tutti voi avete letto, porta, guardate che questo è il momento per rileggerlo, tra l'altro, porta con sé anche il flagello di una terribile epidemia di tifo. E la moglie di Fichte, Johanna, che è infermiera e si dedica alla cura dei malati, resta contagiata e lui la cura con dedizione finché lei guarisce, ma purtroppo lui si ammala e muore di tifo il 29 gennaio 1814. Fichte muore a 52 anni a Berlino e la sua morte, guardate, passa inosservata. Le sue opere finiscono nel dimenticatoio e sarà Hegel, zitto zitto e molto birichino, fin da giovane, come vedremo, a inserire le idee di Fichte, come se fossero sue, dopo averle criticate aspramente, nel proprio sistema filosofico. Ma questa, guardate, è un'altra storia della quale ci occuperemo, speriamo, quando strada facendo incontreremo Hegel. Ma bisognerà che passi qualche anno, perché prima dobbiamo ancora attraversare il romanticismo galante, dove ci sono molte questioni da mettere in gioco, che non si possono tralasciare. Non si può passare da un salto all'altro, da Kant a Hegel. Cioè, in mezzo ci sono tante cose che non possiamo perdere, perché dovremmo perderle? Ora noi dobbiamo cogliere gli aspetti fondamentali del pensiero di Fichte, il quale già dal suo primo saggio del 1792, appunto di commento alle opere di Kant, intitolato Critica di ogni rivelazione, si propone di affrontare il tema fondamentale della storia del pensiero umano e della storia dell'umanità, il tema della conoscenza, sappiatelo, il tema della conoscenza, cioè in che modo la persona conosce il mondo, come conosce la realtà, cioè come conosciamo noi il mondo e la realtà? Attraverso le tech news oggi, ci stiamo domandando, Guardate che il tema è di grande attualità, e quindi va curato il tema della conoscenza. ci sono azioni cognitive da curare, no? Lo sapete. E in proposito Fichte afferma che ci sono due modelli filosofici antitetici tra loro. Da una parte, scrive Fichte, c'è il modello dogmatico, che Kant ha già contribuito a superare con la sua critica, secondo il quale il mondo esterno esiste realmente in quanto tale ed è un oggetto di conoscenza, per cui, secondo questo modello, esiste il concetto di oggettività. E questo modo di pensare conferisce, scrive Fichte, un'esistenza autonoma agli oggetti del mondo esterno, che possono essere conosciuti nel momento in cui la ragione di ogni persona illumina la realtà. Però, scrive Fichte, attenzione, perché gli stessi cultori di questo modello filosofico, devono ammettere, come ha messo in evidenza Kant nella Critica del giudizio, che non tutto può essere illuminato dalla ragione, perché esistono zone d'ombra, no? Che la ragione non riesce a illuminare. E allora si domanda Fichte, come si era già domandato Kant, ciò che non può essere illuminato dalla ragione e risulta sconosciuto, esiste davvero? E quindi, com'è possibile garantire l'oggettività anche alle cose sconosciute? Ora, la realtà, scrive Fichte, non può esistere in quanto tale come dato oggettivo, cioè come Kant l'aveva chiamata la cosa in sé, no? Questa questione complicata per salvare il salvabile, e aveva creato il concetto del noumeno, no? Va bene, è una cosa, no, in modo oggettivo noi non sappiamo se c'è, però ci deve essere, no? È perché noi la pensiamo e la chiamiamo così. E Fichte mette, con Kant stesso, dice, ma maestro è sicuro, no? Di questo? E forse Kant gli avrà detto, ma insomma io a qualche cosa mi dovevo attaccare, no? E quindi, fin dove arriva la ragione, no? Senza fare delle dichiarazioni, è possibile. Ma effettivamente, no? Il concetto di noumeno è inutile, no? Ma la realtà, quindi, come appare? La realtà appare piuttosto come una rappresentazione soggettiva, no? Cioè come patrimonio di ogni singola persona, cioè ognuno la realtà la vede a modo suo. E se un oggetto è sconosciuto perché la luce della ragione non lo coglie, come si può dire che esiste? Sì, lo si può anche dire, scrive Fichte, ma questa è un'affermazione che non è più un ragionamento, ma è un dogma. E quindi l'oggettività, afferma Fichte, può essere dichiarata solo per le cose conosciute dalla ragione e di conseguenza esiste solo una oggettività relativa al soggetto e non una oggettività assoluta. Per cui un modello filosofico che dichiara l'oggettività incondizionata della realtà, io so io, no? Propone una conoscenza di tipo dogmatico, cioè alla quale, sostiene Fichte, bisogna contrapporne un'altra, che Fichte chiama conoscenza idealista, perché si basa sull'idea che soltanto il soggetto è dotato di autonomia conoscitiva e questo privilegio appartiene all'io puro della persona, ed ecco che Fichte prende il concetto dell'io puro che hanno inventato i poeti, le poetesse e i poeti, prima, ricordate? Il concetto dell'io puro, in quanto prima dell'attività del pensiero, scrive Fichte, c'è l'io puro dal quale scaturisce la scintilla dell'io penso. Prima c'è l'io, poi c'è il pensiero che scaturisce dall'io. prima della realtà, prima della natura, prima del mondo, scrive Fichte, la persona pone sempre l'idea di se stessa, il proprio io, e difatti è così. No, prima di tutto noi davanti alle cose ci poniamo col nostro io. Non dobbiamo porci davanti alla cosa dicendo io so io, ma mettendo il nostro io in relazione, ecco, con le cose, no? Anche perché ha funzioni diverse il nostro io, no? Come sappiamo. E quindi il proprio io, e con questo procedimento crea e determina la natura e il mondo, perché l'unico principio incondizionato della realtà è l'io puro di ogni singola persona. La realtà esteriore non esiste in quanto tale, scrive Fichte. Tutto è contenuto nell'io, nell'interiorità della persona, e la realtà esteriore appare solo quando l'io interiore si espande all'esterno. L'io, scrive Fichte, è un principio che non ha bisogno di alcun fondamento esterno, perché la conoscenza parte sempre dal soggetto e non dall'oggetto conosciuto, e tutto ciò che non appartiene alla soggettività, quindi tutto ciò che non appartiene all'io, appartiene a qualcos'altro che Fichte chiama il non io. Infatti sui manuali dite: Fichte la realtà la vede come io e noi, io e lo figlio, non io e la natura, punto. No, si è risolto il problema. Corrisponde al non io, e la realtà esterna è quindi il mondo del non io, che, scrive Fichte, può essere definito come una creazione stessa dell'io, attuata per mezzo di quella che lui chiama l'immaginazione produttiva, perché il mondo, afferma Fichte, è in definitiva il frutto dell'immaginazione della persona, e di conseguenza si deve dedurre che la caratteristica fondamentale dell'io puro, scrive Fichte, è l'attività. L'io è sempre in attività, l'io è attivo, per cui la persona agisce senza sosta per superare i limiti esterni corrispondenti al non io. Attenzione, perché qui apre le porte ad un concetto che diventerà un concetto fondamentale, che è un concetto fondamentale della contemporaneità. Questa concezione teoretica, no, che ha preso il nome di idealismo, porta con sé anche naturalmente delle conseguenze sul piano morale, intanto. E per Fichte, che ha interiorizzato la lezione di Kant, la questione morale va di pari passo con quella conoscitiva. Noi dobbiamo conoscere per imparare a filosofare in modo da cambiare il mondo in meglio. Ecco perché dobbiamo studiare. Quindi il problema morale e il problema conoscitivo devono andare di pari passo. Per poter conoscere, per poter imparare a ben immaginare la realtà, afferma Fichte, è necessario quindi saper agire bene. E Fichte affronta la questione morale secondo un procedimento dialettico, e poi Hegel, come vedremo a suo tempo, svilupperà, ecco, questo procedimento e lo renderà universale. Il contrasto, scrive Fichte, che esiste tra l'io, quindi il soggetto, la persona, e il non io, il mondo, la realtà, corrisponde al contrasto tra la libertà individuale della persona e gli ostacoli derivanti dal mondo materiale esterno alla persona. E quindi la presenza del non io, quindi del mondo materiale esterno alla persona, diventa fondamentale affinché l'io possa continuare ad avere un ostacolo da superare e possa continuare ad affermare se stesso. Ed ecco che Fichte disegna in embrione il procedimento dialettico che svilupperà Hegel. L'io è una tesi che ha bisogno di un'antitesi, che è il non io, per costruire una sintesi che a sua volta è una nuova tesi che ha bisogno e così via. Ecco, ecco perché c'è la vita, c'è il mondo, c'è tutto, c'è la realtà, come è nato tutto, come è. Qui poi le implicazioni diventano, no, molteplici, no? Poi andiamo a rileggere i grandi apparati, a cominciare dalla letteratura veritica, vediamo, no? O dai libri dei Veda, e vediamo che o dagli Avesta di Zarathustra, no? O dal Tao Te Ching cinese, e vediamo che c'è questo movimento dialettico dentro, no? Dalla letteratura del Corano, c'è questa letteratura dei Vangeli, c'è questo procedimento dialettico, no? Se il non io, quindi il mondo esterno, la natura, è necessario perché l'io della persona si possa realizzare, significa che il non io è comunque altrettanto importante quanto l'io. E di conseguenza, se l'io si realizza, ribadisce Fichte, rimanendo sempre in attività, questa attività messa in moto dal non io non può non avere una costante tensione morale, un'incessante tensione etica, che ha come meta ideale il bene. E per questo la corrente filosofica di Fichte è stata definita dell'idealismo etico, che prevede un obiettivo educativo, che trova la sua sintesi in un'affermazione. Ora, se questo sistema ci può sembrare complicato, no? È vero, rileggetevele, no? queste riflessioni, però dal punto di vista pedagogico non c'è niente di complicato, invece è tutto molto chiaro quello che bisogna fare. Scrive Fichte: la scuola pubblica, quindi organizzata dallo Stato con i suoi programmi di studio di carattere umanistico e scientifico, deve fornire un insegnamento perché la persona impari a coltivare il dovere di essere, per poter essere se stessa. Ecco qual è l'obiettivo della scuola. Noi dobbiamo imparare le discipline, non per sapere, per essere noi stessi, no? Per dare un senso alla nostra vita, no? Per il dovere che abbiamo di essere persone che cambiano il mondo in meglio. Ecco qual è l'obiettivo pedagogico del rapporto fra l'io e il non io, che è altrettanto importante come l'io. E per Fichte il dover essere, secondo il pensiero di Kant, impegna non solo la singola persona, che deve essere educata a subordinare i propri interessi a quelli della collettività. Questo è l'obiettivo, l'obiettivo politico, ma vincola tutte le istituzioni di ogni nazione oggi a perseguire il compito storico di salvare l'umanità dalla decadenza morale e civile. Fichte deve essere seduto di là nell'ambulatorio, perché naturalmente appartiene a quel mondo dei viti che è quello della storia del pensiero umano, no? Dei quali nessuna idea è stata mai applicata, anche se hanno delle idee straordinarie oggi. Straordinarie perché nessuna di queste idee viene applicata, ci viene applicato il contrario e se ne vedono le conseguenze. Ora, succede che anche Fichte, nella seconda parte della sua vita, vivendo nell'ambiente romantico, e viene influenzato da quello che intanto si abbona, come avete fatto tutte voi e tutti voi, alla rivista di Oren di Schiller, e quindi si mette a leggere, a studiare, che cosa riscopre? E riscopre le prediche di Meister Eckhart, riscopre l'aurora di Böhme, e quindi anche lui dice, ecco, questo entusiasmo mistico che gli prende anche a lui, come tutti, in questo momento nell'aria vedete gli oggetti circolano, no? E viene influenzato dallo studio delle opere di Meister Eckhart, le prediche di Jacob Böhme, l'aurora nascente, per cui oltre al concetto dell'io puro presente nell'interiorità della persona, sviluppa anche una dottrina parallela in chiave mistica dell'io come principio assoluto. Vedete, torna in qualche modo a fare lo stesso ragionamento che aveva fatto Kant con Noumeno, no? Cioè, ci vuole qualcosa che tenga in piedi oggettivamente il mio sistema soggettivo, no? E quindi sviluppa un principio, no? Per cui oltre al concetto dell'io puro presente nell'interiorità di ogni persona, sviluppa una dottrina in chiave mistica dell'io come principio assoluto, cioè un ente, l'io assoluto, che si identifica con Dio, per cui l'io puro individuale, perché da qualche cosa deve derivare l'io puro individuale, risulta essere, secondo la visione mistica di Fichte, una scintilla divina dell'io assoluto che brilla per fede nell'intimità della persona, no? E qui sembra che stia rileggendo i libri dei Veda, no? Dove c'è una goccia dell'essere che abbiamo tutti dentro di noi, no? O dell'uno di Plotino, no? Secondo la tradizione, ma è così, queste persone hanno studiato e quindi poi elaborano, no? E qui, guardate, questi due aspetti contrastanti, la cosiddetta aporia fichtiana, cioè le contraddizioni di Fichte, così si chiamano, le hanno chiamate, per cui Fichte in un primo momento prevede esclusivamente l'esistenza nell'intimità della persona del concetto laico di impronta kantiana Dio puro, dal quale scaturisce l'io penso, riscontrabile attraverso la ragione, mentre in un secondo momento ammette in chiave mistica anche l'esistenza dell'io come principio assoluto, un ente, l'io assoluto, che si identifica con Dio, che non è riscontrabile con la ragione, ma mediante un atto di fede, naturalmente, in quanto la ragione è estranea, come ha insegnato Kant, alla metafisica. No. Ebbene, questa contraddizione, l'aporia fichtiana, ha favorito il successo dell'idealismo. Perché? Perché nascono delle correnti contrapposte, no? Che non si fanno la guerra, ma fanno il dibattito. È lì che bisogna contrapporre le idee, in cui molto civilmente contrappongono le loro idee. E quando c'è il dibattito intellettuale, nascono sempre cose nuove, interessanti, buone, positive. E ecco che questo ha favorito il successo dell'idealismo, perché in proposito è nato un vivace dibattito che ha dato origine alla corrente dell'idealismo etico di carattere laico e kantiano e a quello dell'idealismo assoluto di natura mistica. Ora, sul piano politico, Fichte si adopera per favorire la nascita, avendo letto l'Aurora di Böhme ed essendosi reso conto che tutto quel grande movimento in campo luterano, no, diciamo un po' eretico, molto eretico, era nato attraverso i circoli umanistici, no, e la ritiene un'idea positiva, no, si adopera per favorire la nascita di circoli culturali, di centri sociali, devono nascere sul territorio tanti centri sociali che lui chiama comunità delle persone dotte che aspirano all'istruzione. Siccome io la vedo qui, una di queste, sì, c'è poco da fare, ho questa fortuna, una persona fortuna, di vedere qui davanti a me una comunità delle persone dotte che aspirano all'istruzione, potremmo chiamarle officine di apprendistato cognitivo, Fichte avrebbe dato il suo assenso a questa terminologia, che devono operare per animare culturalmente la vita dello Stato. E voi partecipate o avete partecipato alla vita di un centro culturale, di un centro ricreativo, scrivete quattro righe in proposito. Il secondo fondatore della corrente dell'idealismo è Friedrich Schelling, Guardate sul punto 3 del repertorio. Friedrich Schelling è nato nel 1775 a Leonberg, nel Baden-Württemberg, una cittadina, ecco un'altra cittadina da visitare, compiti per le vacanze. Oggi di circa 50.000 abitanti, siamo a ovest di Stoccarda, che potete visitare con la guida della Germania in rete. Guardate, qui tra tante altre cose è nata anche una famosa razza di cani, i Leonberger, lo cito perché oggi i cani vanno per la maggiore, non adatti però da tenere in casa perché sono alti come cavalli, però sono cani molto docili e molto utili per svolgere dei ruoli significativi, quindi incuriositevi, perché ora Schelling è diverso da Fichte, da un pastore, non è stato un pastorello, Schelling è figlio di un colto pastore protestante, terminati gli studi primari viene mandato ad approfondire la sua formazione a Tubinga. Oh, ecco che torniamo a Tubinga, nel celebre e severo collegio Stift, dove anche noi siamo stati iscritti per qualche anno, qualche decennio fa, e ci torniamo ora brevemente, cioè speriamo di ritornarci in futuro. Guardate, oggi questo rinomato collegio in quanto tale non esiste più, però lo stabile, e mica l'hanno buttato giù, è diventato un monumento, se ne sono fatto valere a Tubinga, e lo stabile è entrato a far parte di una poderosa struttura architettonica che si trova al centro della parte più antica della città, in cui è inserita anche una suggestiva torre di origine romanica e una bella chiesa, la collegiata dello Stift, edificata dal 1470 al 1483, in cui spicca uno splendido coro ligneo. Andate a vedere, un capolavoro, sapete che cos'è un coro, no? delle chiese. Ora, poco distante dalla piazza della collegiata dello Stift scorre il fiume Neckar, sul quale si affaccia la famosa torre di Oelderling, e qui in questa torre, residuo della cinta muraria medievale, ha vissuto gli ultimi anni della sua vita il povero Friedrich Oelderling. Ve lo ricorderete, lo abbiamo già incontrato, il celebre uno dei più grandi poeti della storia della letteratura, autore di un famoso romanzo di cui abbiamo già parlato, speriamo di poterne parlare ancora, che si intitola Iperion. Guardate, da quando? Perché il povero Oelderling? Perché il 3 maggio 1807 i medici, abbiamo anche certificato, hanno diagnosticato la sua pazzia. Ma era davvero pazzo Oelderling? Era un po' strano, diciamo. Oelderling è stato amorevolmente assistito da una famiglia lì, in quella torre, da una famiglia di falegnami, gli Zimmer, no? Che abitavano lì. E oggi questa torre naturalmente contiene un interessante museo che può essere visitato. Ora, sulla piazza della collegiata dello Stift c'è anche un'antica libreria, nella quale torneremo al termine di questo itinerario e di questo viaggio. La città di Tubinga, quindi, che ci ha accolto molte volte in questi anni, è soprattutto dal 1477 un centro universitario di eccellenza. Lì ha studiato ed è stato professore un certo Joseph Ratzinger, forse lo avete sentito nominare, il quale forse proprio perché ha studiato a Tubinga, ad un certo punto eletto ad una carica per la quale non si sentiva adatto, lui si sentiva adatto a fare l'insegnante a Tubinga, non a fare il pontefice, e quindi ha fatto una scelta rivoluzionaria e passa la storia, ecco, proprio per questo, lasciando la chiesa in altre mani di un pastore più adatto, che come abbiamo visto è stato sicuramente adatto, ecco. Ora, per prendere visione delle cose dette, compiti per le vacanze, fate una visita a Tubinga, con la guida della Germania navigando in rete. La città, si è detto, è attraversata dal fiume Neckar, al centro del quale, come potete vedere sulla mappa, andate a vedere la mappa della città di Tubinga, è interessante. Al centro del fiume c'è un lungo isolotto di sabbia, bianca, splendente, luminosa, che è attraversato in tutta la sua lunghezza da un romantico viale alberato, il viale dei platani, e questo isolotto è dedicato a Elena, si chiama la passeggiata dell'abbraccio con Elena, questa passeggiata romantica, a Elena di Sparta. Dice, ma come, qui è il centro della mitica Europa, c'è la tragedia greca, ci sono i miti greci, c'è l'Europa, c'è la cultura europea. Elena di Sparta, e voi sapete, no, dal percorso della tragedia 2008-2009, se ricordo, bisognerebbe rifarlo, quel percorso, che il platano è l'albero di Elena. Ogni volta che vedete un platano pensateci, anche lei, secondo le sue caratteristiche mitiche, è bianca, splendente, luminosa, è sorella dei Dioscuri, che sono due stelle che brillano in cielo. Poi nei dintorni di Tubinga potete anche visitare la famosa abbazia di Bebenhausen, fondata ai margini di una bellissima foresta nel 1187, che è un luogo romantico per eccellenza, perché sembra uscita dai racconti della Tavola Rotonda. Quindi incuriositevi, compiti per le vacanze. A Tubinga, nell'anno 1793, viene in visita Fichte, che è diventato famoso per la pubblicazione l'anno prima, con il patrocinio di Kant, della Critica di ogni rivelazione, perché è stato invitato a tenere una conferenza all'università. E Schelling, insieme a due suoi compagni di istituto, stanno studiando all'istituto Stift, lo va ad ascoltare, vogliono andarlo ad ascoltare, a conoscerlo, a vederlo. E rimane affascinato dal pensiero di Fichte e si intrattiene con i suoi compagni cordialmente, loro lo avvicinano, si presentano a dialogare con lui. E in proposito dobbiamo fare una digressione, perché se quando pensiamo a Fichte non possiamo non ricordare le peripezie di un umile pastorello di oche, quando pensiamo a Schelling ci imbattiamo nelle peripezie di uno studente, e non solo lui, anche gli altri suoi due compagni, dall'intelligenza assai precoce, ma anche piuttosto birichino, diciamo così. Infatti, per andare ad ascoltare Fichte, lui e i suoi due compagni, compagni di stanza, famosa stanza 17 dello Stift, se lo squagliano di nascosto dal collegio, dove da diversi giorni erano in punizione. Che cosa avevano combinato? Siamo nel 1793, l'anno in cui a Parigi funziona a pieno ritmo la ghigliottina. Passerà la storia come l'epoca del terrore, questa, no? A gennaio era stato ghigliottinato il re Luigi Capeto, subito dopo era toccato alla regina Maria Antonietta, un'austriaca invisa al popolo francese. Ebbene, insomma, questo aspetto della rivoluzione è sicuramente un aspetto deprecabile, no? Noi lo abbiamo considerato tale, però un momento, io vi dico la verità. Il pensiero di tagliare la testa a qualcuno in questo periodo di tempo mi viene, metaforicamente parlando, però lo ammetto, perché poi dopo non si fa, però si dovrebbe fare qualcosa, no, che corrisponda alla ghigliottina, naturalmente senza spargimento di sangue, con spargimento di idee, di investimento in intelligenza. Quindi è chiaro che allora questa situazione infiamma gli studenti di allora, abbiamo detto, no? Napoleone non si era ancora montato la testa, c'era una situazione rivoluzionaria, anche lì, anche gli studenti di Tubinga vogliono fare la rivoluzione, nasce il movimento studentesco, no? E quindi suscita degli entusiasmi quest'anno, soprattutto giovanili in tutta Europa, e anche a Tubinga c'è fermento, per cui viene fatta un'ispezione nel collegio Stift, ordinata dal duca Carlo Eugenio, il persecutore di Schiller, ve lo ricordate? Quello che... perché all'università c'erano stati dei disordini e delle manifestazioni studentesche in favore della rivoluzione. E nottetempo, nel cortile dell'università, viene piantato un albero, un pioppo, in latino populus, come ci ha insegnato Ovidio, quindi che ha un significato particolare, l'albero della libertà, dell'uguaglianza, della fraternità, il simbolo della rivoluzione francese. Se andate a camminare lungo l'Arno alle Cascine trovate tanti pioppi, pensateci, e viene diffusa anche con un volantino la traduzione del testo della Marsigliese, e tra gli organizzatori vengono subito individuati tre studenti, che sono i compagni di stanza del collegio Stift. E chi sono costoro? Si chiamano Georg Hegel, Friedrich Hölderlin e Friedrich Schelling. E l'ispezione, ordinata dal duca e condotta dal rettore, dà dei risultati contro di loro inequivocabili. Prego, prego, sì, sì, c'è un odore particolare. E saranno i tre birichini dello Stift che si fanno un scherzo, naturalmente, perché che si chiamano George Hegel, Friedrich Hölderlin e Friedrich Schelling. L'ispezione ordinata dal duca e condotta dal rettore dà dei risultati contro di loro incontrovertibili, perché i tre hanno ancora la terra del cortile sotto le unghie, e Schelling conosce il francese alla perfezione ed è stato sentito mentre cantava la Marsigliese, quindi cioè non vengono espulsi perché sono i migliori studenti dell'istituto, ma vengono severamente puniti con il divieto di libera uscita per 2 mesi. Però, come abbiamo detto, qualche settimana dopo, contando anche sulla complicità dei compagni e di qualche professore, soprattutto uno, se la svignano di nascosto, appunto, per andare ad ascoltare e a conoscere Pitt, e poi rientrano senza essere scoperti. Ebbene, c'è un atto di trasgressione simile a quello raccontato che vi ha visto coinvolte e coinvolti da giovani e non solo da giovani, scrivete 4 righe in proposito. Ora, qual è l'itinerario di studio di Schelling che lo porta a formulare il suo pensiero? Guardate sul punto 4 del repertorio. Anche Schelling studia con profitto le opere di Kant, che sono diventate un punto di riferimento per tutte le studiose e gli studiosi, e acquisisce le idee del pensiero di Fichte tramite le dispense contenenti le lezioni che Fichte tiene all'Università di Vienna, e nel 1795, appena ventenne, fa pubblicare un'opera intitolata Lettere filosofiche sul dogmatismo e il realismo, in cui espone le tesi di Fichte con delle variazioni che portano alla formulazione di un nuovo sistema. E poi, nel 1797, fa pubblicare un saggio intitolato Idee per una nuova filosofia della natura, che contiene il suo pensiero. Nel 1798, con l'appoggio di Fichte e di Goethe, perché vedete, tutti questi personaggi sono contemporanei, no, noi li vediamo uno per volta, perché non li possiamo ammucchiare, Schelling ottiene la cattedra di logica all'Università di Jena e durante il viaggio da Tubinga a Jena fa sosta a Dresda, dove incontra il gruppo dei romantici diretto lì da August Schlegel, scrittore, traduttore, critico letterario, autore del corso di letteratura drammatica e fratello dell'altrettanto noto Friedrich Schlegel, ma soprattutto conosce una persona speciale. Ora, di solito le signore, le donne vengono tenute fuori dalla storia del pensiero umano, e questa è una stupidaggine. Ci sono, contano e vanno messe in evidenza, anche perché a volte pensano in modo ancora più rotondo di quanto pensano i maschietti. Una persona speciale, Carolina Michaelis, che è la moglie di Schlegel, già vedova Böhmer, signore, qui fa le veci della duchessa Anna Maria, perché è animatrice del gruppo di Jena, lei è l'animatrice dei cosiddetti magnifici romantici, e il suo epistolario, che è una miniera straordinaria di informazioni, risulta un'opera fondamentale per capire il pensiero di quest'opera, di quest'epoca romantica. Carolina, tra l'altro, figlia d'arte, è figlia dell'importante antichista e orientalista Johann David Michaelis, autore di molti saggi. Ora, che cosa succede? Succede che l'incontro tra Carolina Michaelis in Schlegel e Schelling è fatale. Lui rimane affascinato da questa signora che ha 12 anni più di lui e anche qualche anno più del marito, e anche lei è attratta da questo giovane studioso, per cui nasce una relazione che a Jena diventa stabile. Schlegel capisce la situazione, Carolina divorzia da August Schlegel, sposa Schelling e collabora attivamente con lui. Guardate, in proposito, una studiosa, la storica Andrea Wulff, nata in India, vissuta in Germania e ora cittadina inglese, ho visto, ha scritto un poderoso volume, una biografia collettiva, pubblicata di recente, nel 2023, intitolata Magnifici ribelli, i primi romantici e l'invenzione dell'io. Forse sapeva che noi dovevamo fare questo itinerario e quindi ci ha fornito del materiale. Pubblicato dalla Louis University Press, in cui spicca naturalmente la straordinaria figura di Carolina, nata Michaelis, vedova Böhmer, divorziata Schlegel, risposata Schelling. Insomma, una signora che ha molteplici esperienze, molto curiosa. Affascinante personale. Richiedete, se volete, questo libro in biblioteca, leggetene qualche pagina, incuriositevi, sappiate che esiste. Quando Fichte viene licenziato dall'Università di Jena, come ricorderete, Schelling lo sostituisce nella cattedra di filosofia e nelle sue lezioni sviluppa il pensiero di Fichte, modificandolo tanto da creare un nuovo sistema nell'ambito dell'idealismo. Fichte aveva subordinato, come abbiamo visto, il non io all'io, affermando che il non io, cioè il mondo esterno e la natura, è solo un'idea è il frutto dell'immaginazione dell'io, senza una consistenza reale. E anche Shelley, come Fichte, pensa che l'io sia un'essenza che realizza se stessa, ma richiede che non si possa pensare che la natura sia solo un'idea che deriva da questa essenza, perché la natura non può non avere una sua consistenza reale. E la natura una consistenza reale ce l'ha, e come, no? E quindi Shelley disegna una filosofia della natura, quindi rivalutando, mettendo in gioco un tema caro, no, al movimento romantico, genio e natura. Abbiamo iniziato con queste parole chiave ad ottobre, chiudiamo il circolo ora, e il suo pensiero quindi prende il nome di idealismo oggettivo per l'importanza che lui attribuisce agli oggetti, ossia all'oggettività della natura. Per Shelley la natura non è qualcosa di inerte e di passivo, ma è un complesso di forze che tendono ad attuare le finalità che fanno parte della natura stessa. Qui riprende da Bernardino Telesio: la natura ha in se stesso, la storia del pensiero umano va avanti dialetticamente, fanno parte della natura stessa. Shelley, contrariamente a Fichte, considera la natura come un'attività inesauribile che non può essere identificata come un non io statico e passivo, e quindi ritiene che la natura sia molto simile all'io e che per realizzare le proprie finalità abbia bisogno, proprio come l'io di Fichte, di superare gli ostacoli che si oppongono alla sua realizzazione mediante un processo dialettico, potremmo dire evoluzionistico. E vedete, con Fichte e con Shelley quindi nasce il concetto di dialettica delle finalità, che Hegel riprenderà a suo modo, perché prende forma il concetto teleologico, dal greco telos, che significa fine, scopo, obiettivo. La natura ha uno scopo, un obiettivo teleologico in se stesso di realizzazione. Un concetto chiave poi nel pensiero storicistico di Hegel e di Marx, come vedremo a suo tempo. Nella natura, pertanto, scrive Shelley, esistono due tendenze, due attività opposte, l'una positiva e l'altra negativa, l'una produttiva, attiva, e l'altra passiva, improduttiva, che rappresenta l'ostacolo che la natura oppone a se stessa per realizzare la propria attività produttrice. I greci la chiamavano entelechia. E per fare un esempio, guardate, molto banale, l'entelechia noi la vediamo tutte le volte che viene asfaltata una strada e dopo un po', che l'elemento improduttivo, da fuori dalla strada viene fuori una pianticella di fico, viene fuori una... perché la natura realizza comunque, no, le sue finalità, i suoi obiettivi, supera l'ostacolo, no? Guardate, questa è l'entelechia, quindi fate sfoggio di questa parola nei salotti che frequentate, ma è così, sono concetti che sembrano complicati, in realtà poi andate a vedere in greco l'entelechia. Ora non c'è tempo, qui ci sarebbe da aprire una parentesi, ma è chiaro, voi capite, sono tutte questioni che stanno già in questi 40 anni di lavori in corso. Ora, la natura, scrive Shelley, attua se stessa in forme concrete e materiali quando la sua attività creatrice si trova limitata, no? E quando la tendenza passiva la blocca, allora reagisce, si autoafferma, prende coscienza di sé e cerca un equilibrio. E ogni prodotto della natura è di conseguenza il risultato di un momento di equilibrio, di una sintesi tra due forze. il risultato di un processo dialettico evoluzionistico, e questo equilibrio è solo provvisorio, perché l'attività produttiva, che è infinita, scrive Shelley, deve superare continuamente i limiti e gli ostacoli che essa stessa si è posta. La natura, scrive Shelley, avvalendosi di queste forze intime, si evolve inconsciamente, attenzione al ragionamento di Shelley, ma attraverso una serie di passaggi tende però a diventare cosciente. Anche la natura prende coscienza di sé, cioè ad attuare compiutamente la propria essenza e a farsi conoscere. E il primo passaggio di questa lenta evoluzione è data dal manifestarsi della sensibilità animale. È nata via via la sensibilità animale della natura, in questa dialettica in cui la natura prende coscienza di sé, che da uno stato di incoscienza passa gradualmente alla presa di coscienza. E l'ultimo passaggio, che rappresenta il termine e lo scopo dell'evoluzione stessa fino a raggiungere l'autocoscienza, è l'insorgere della sensibilità spirituale, è lo spirito. E allora, scrive Shelley, l'essenza della realtà non è più data da due opposti elementi come l'io e il non io, secondo il pensiero di Fichte, ma da due fattori, la natura e lo spirito, che rappresentano due aspetti successivi di un unico e necessario principio, l'io assoluto, che in un primo tempo si manifesta inconsciamente come natura, e poi, infine, si rivela all'io penso della persona come spirito consapevole. E quindi, afferma Shelley, è da questo principio assoluto che trae origine la natura. E nello sviluppo della natura, se la si osserva con dovuta attenzione, è riconoscibile, scrive Shelley, una trama razionale in cui la natura esplicita le sue finalità, perché la natura, afferma Schelling, è teleologica, e la teologia è, dal greco telos, lo studio delle finalità. Vale a dire, scrive Schelling, che la natura ha in se stessa le finalità che la rendono gradualmente sempre più cosciente, fino a permetterle di farsi spirito. E la natura è spirito inconscio, e lo spirito è natura cosciente. Ecco la definizione sintetica del pensiero complesso di Shelley, che verrà criticato aspramente dal suo amico Hegel. E lui naturalmente ci rimane male. Shelley affianca al principio assoluto, all'io assoluto, il termine indifferente, attenzione, perché con la dicitura lui lo chiama assoluto indifferente, intende affermare che il principio assoluto può essere indifferentemente tanto natura nel suo grado meno elevato, quanto spirito elevato al massimo grado, e di conseguenza il mondo, l'oggetto, e l'io, il soggetto, sono sì diversificati, ma non sono differenti, sono indifferenti. E quindi l'autentico valore del concetto di assoluto, afferma Shelley, emerge nell'indifferenza tra l'oggetto e il soggetto. E il principio assoluto, l'io assoluto, rimane sostanzialmente identico a se stesso, anche se assume le forme differenziate della natura e dello spirito. E lo spirito, scrive Shelley, che si realizza nell'interiorità della persona, cerca di conoscere la natura, di farsi teoretico, e cerca di modificare la natura, di farsi pratico, ma, scrive Shelley, tanto i tentativi della conoscenza che quelli dell'azione pratica per adeguare lo spirito alla natura non riescono mai del tutto, perché l'identità tra la natura e lo spirito non è perfetta. Guardate, noi questa identità, ognuno di noi è un io assoluto, perché in ognuno di noi c'è tanto la natura, siamo la natura con tutti i problemi che ha, no? E siamo spirito. La natura è un pochino più complessa, ci crea dei problemini, ecco, lo spirito magari meno, ci anima, no? In un determinato modo, però pensateci, no? A questa visione poi molto pratica, no? Natura e spirito esprimono quindi un'unica essenza, ma sotto due aspetti diversi, in quanto rimangono pur sempre distinti. Non sono differenti, ma si identificano in un principio indifferente. E allora, scrive Shelley, per avvicinarsi all'assoluto non basta la via della conoscenza, né la via dell'azione pratica. Ma che cosa ci vuole allora per avvicinarsi all'assoluto? Che cosa ci vuole perché dentro di noi la natura e lo spirito possano identificarsi meglio? E per questo occorre percorrere una terza via, dice Shelley, quella dell'arte. E qui è un concetto di nuovo romantico che entra in gioco. Quella dell'arte, perché, afferma Shelley, è nel genio artistico che cooperano insieme sia l'attività inconscia dell'ispirazione, la natura, sia l'elaborazione cosciente del prodotto artistico, lo spirito. E l'arte, scrive Shelley, quindi è l'organo della filosofia, cioè l'unico strumento mediante il quale la persona può aspirare a cogliere l'assoluto. La persona saggia, ecco che abbiamo visto questo di nuovo, pensiero complesso sul piano, diciamo così, teoretico, però sul piano pedagogico è molto chiara la questione, attenzione, questa la si capisce subito, immediatamente. La persona saggia, afferma Shelley, studia, e bisogna studiare, e qui ci deve pensare la scuola, no? Di nuovo, la scuola pubblica, no? Come diceva qui, studia per coltivare il proprio genio artistico. La scuola deve fare in modo che ciascuno di noi, anche semplicemente per fare cose, ma possa sviluppare il proprio genio artistico per realizzarsi, perché sa che nell'esplicitarsi della genialità, pur modesta, pur mica dobbiamo diventare dei viaggi, pur modesta, si creano le condizioni per realizzare l'unione tra la natura e lo spirito, cioè in modo da poter cogliere il senso dell'assoluto indifferente. Sì, una cosa è la natura che abbiamo addosso, che a volte è perversa, fa soffrire, c'è il male in quella natura lì, oltre il bene, c'è poi lo spirito che ci rinfranca, la genialità, ecco, esprimere la propria genialità aiuta in questa conciliazione. Ancora una volta, vedete, il concetto pedagogico, didattico è molto chiaro. Quindi Schelling e anche noi, anche questa scuola invita la persona a coltivare la propria genialità, no? Ma anche nella risoluzione di piccoli problemi, no? Cioè, in che modo avete risolto, per esempio, una situazione con una trovata semplice ma geniale, no? Allora, scrivete quattro righe in proposito. Guardate sul punto 5. Shelley nel 1803 lascia Vienna e soggiorna con un incarico universitario in un'altra bella città, la visita compiti per le vacanze, città di Würzburg in Baviera, dove ritrova, sebbene sia profondamente deluso e amareggiato, guardate, perché nessuno prende in considerazione il suo pensiero, no? Ritrova un po' di serenità. Guardate, la città di Würzburg in Baviera, il borgo delle spezie, perché lì si commercia, è posto sulle, c'è un porto importante, un porto fluviale, sul fiume Meno. Oggi ha circa 130.000 abitanti, è stata ricostruita due volte. La prima dopo la guerra dei 30 anni, ma non ci sarebbe stato bisogno né della guerra. 1618-1648, per cui da borgo medievale è diventata una splendida città barocca. Per far fiorire il barocco non ci sarebbe stato bisogno della guerra, sarebbe fiorito lo stesso nella mente pacifica delle artiste e degli artisti. Vi ha lavorato anche un certo, come pittore, Giambattista Fiepolo, l'avete sentito nominare, 1770, c'è cioè un po' di Italia lì, lasciandovi la sua impronta geniale, ecco, di affrescatore. Andate a documentarvi, incuriositevi. La seconda volta Würzburg è stata, dal 1945 al 1970, fedelmente ricostruita dopo la seconda guerra mondiale. Non ci sarebbe stato bisogno di spendere risorse per ricostruirla. No, si poteva lasciare come era. Ora, con una guida della Germania navigando in rete, quindi fate visita a Würzburg, da dove parte poi per 460 km verso sud fino a Küste la famosa strada romantica. Percorretela, e l'abbiamo fatto un territorio, percorretela in rete, ma e poi in bici, perché c'è una pista ciclabile che la segue, e quindi potete venire, perché siete giovani cicliste e giovani ciclisti, quindi andate a vedere questa strada. Poi a sud di Würzburg si trova la cittadina di già che siamo lì, di Rothenburg ob der Tauber, detta la Carcassonne o la San Gimignano tedesca. Andate a scoprirla, incuriositevi, compiti per le vacanze. Nel 1806 Shelley accetta la carica di segretario all'Accademia delle Scienze di Monaco ed entra in radicale contrasto con le idee razionalistiche di Hegel, che a sua volta critica aspramente nell'introduzione della fenomenologia dello spirito, un'opera che abbiamo già studiato qualche decennio fa e che ristudieremo, speriamo, a suo tempo, quello che chiama il contorto sistema di Schelling, che reagisce, così come Fichte, dando al suo pensiero anche lui una svolta di carattere mistico-teosofico, perché anche lui studia i testi, l'ambiente è quello, anche lui abbonato a Diore, studia i testi delle prediche di Meister Eckhart, di Aurora Nascente di Bern, e scrivendo che l'organo della conoscenza dell'assoluto non è l'arte, sì, anche l'arte, ma ci vuole l'arte, però soprattutto è la fede, ma non la fede nel cristianesimo, bensì in una religione che lui teorizza di natura universale, secondo la tradizione spirituale dell'umanità, natura e spirito, ecco, quindi. Nel 1809, anche a causa della morte di sua moglie Carolina, altro motivo di grande amarezza, aveva qualche anno più di lui, ma si isola dalla vita pubblica impegnandosi nella stesura di un'opera, L'età del mondo, che non concluderà mai, di cui rimangono frammenti. Nel 1812, a trovare un po' di serenità, gli giova, a 37 anni, perché è ancora giovane, il matrimonio con Paulina Gotter. Paulina Gotter, ecco, figlia d'arte anche lei, figlia del drammaturgo Friedrich Gotter, amico intimo di Goethe e di Louise Stiege, amica di Carolina Michaelis, personaggi che potete rincorrere se volete. Paulina, fin da giovanissima, frequenta l'ambiente intellettuale del gruppo di Jena e anch'essa, come sua madre, è amica di Carolina Michaelis. E quando Carolina muore e Shelley cade in depressione, un po' Paolina inizia a scrivergli, lui gli risponde e questa corrispondenza li porta a intessere una relazione affettiva che sfocia in una felice convivenza matrimoniale. Nasceranno 6 figli e Shelley torna a insegnare prima all'università di Erlangen e poi accetta la cattedra di filosofia a Monaco, dove ecco Schelling insegnante, che forse è il ruolo in cui ha dato di più e meglio, perché è stato anche lui, come Kant, come Fichte, un valido insegnante. Tiene le lezioni monachesi sulla storia della filosofia moderna, poi pubblicate, Nel 1841 viene chiamato all'Università di Berlino a ricoprire la cattedra di filosofia che era stata di Hegel. Hegel muore prima di lui, era morto nel 1831, Shelley vive molto di più, una vita molto più lunga. Guardate, e le lezioni che tiene sono molto importanti. Forse è il lavoro più importante, il lavoro didattico, che ha fatto Schelling, perché fa una sintesi sul tema dell'io, no? Che è servito anche a noi. Fa una sintesi sul concetto dell'io e sulle sue prerogative, e insegna ai suoi studenti che cos'è l'io penso, supera le barriere, no? Non sceglie una sua, no, mette in evidenza tutte le funzioni che sono state date all'io, proprio per superare il concetto stupido dell'io sto io, ma dicendo ai suoi studenti c'è l'io penso, c'è l'io puro, c'è l'io etico, c'è l'io oggettivo, c'è l'io assoluto, e spiegando, no, il significato di queste funzioni. E queste lezioni suscitano un grande interesse tra gli studenti e quindi molti di loro, ecco, crea una generazione di studenti, molti di loro continueranno a elaborare il concetto dell'io come stiamo facendo, perché non si può prescindere. Tra questi studenti c'è anche un certo Bakunin, forse l'avete sentito nominare, che teorizzerà l'io soggettivo dell'anarchia. C'è anche un certo Engels che insieme a Marx nel 1848 scrive il manifesto del Partito Comunista in cui emerge l'io collettivo che si incarna nel proletariato. E poi c'è anche un certo Kierkegaard, lo incontreremo come incontreremo questi altri, speriamo, che darà vita all'io inquieto dell'esistenzialismo, ecco, vedete. Quindi il lavoro di Schelling, ma Schelling non se n'è neanche accorto della bontà di questo suo lavoro, perché del fervore intellettuale dei suoi studenti non si accorge neppure, ormai è vecchio, è stanco, è malato, per cui va in pensione e comincia a frequentare, secondo la moda del tempo, secondo le testimonianze di molte scrittrici e scrittori, che vanno lì, qualcuno va lì anche a giocare in quel posto per cercare di vincere, di sbarcare il lunario, comincia a frequentare le stazioni termali, soprattutto Carlsbad, ed è proprio in una stazione termale che muore, a Bad Radach in Svizzera, il 20 agosto 1854. Guardate, compiti per le vacanze. Fate una visita navigando in rete al comune svizzero di Bad Radach, guardate, sono dei posti un po' costosi, è di circa 5.800 abitanti, siamo nel cantone di San Gallo, non so se conoscete, è un bel luogo di villeggiatura, incurioditevi, ma guardate, al seguito della lunga vita di Schelling, noi abbiamo fatto una fuga in avanti, e dovremo a ottobre tornare un po' indietro tenendo conto di un'affermazione di Schelling che dalla fine del Settecento ha influenzato il dibattito intellettuale. Un'affermazione che a noi lì per lì non dice, sembra non dire nulla, ma succede così, Scrive Shelley: il genio artistico coglie l'assoluto attuando in sé l'unione della natura, l'inconscio, e dello spirito, la consapevolezza. Ebbene, questa affermazione, come vedremo, viaggiando ancora tra il 700 e l'800 sul territorio del romanticismo, suscita riflessioni, produce ragionamenti, pone interrogativi. Per esempio, che caratteristiche ha allora il genio artistico, concetto romantico per eccellenza, e la genialità, cioè l'intelligenza, l'acume, l'inventiva, la maestria, la creatività, il talento, prerogativa del romanticismo titanico per eccellenza, è un fenomeno innato nell'io della persona oppure è il frutto di qualcosa di acquisito dall'io della persona e indotto da cause esterne, storiche, sociali, politiche, occasionali? E quindi la genialità della persona è innata nell'io o è acquisita dall'io? Bella domanda. E qui naturalmente sorgono correnti di pensiero, che fanno dibattito, che ci dovrebbe essere in circolazione un dibattito di questo genere, invece di dare valore semplicemente a certe cose futili. In relazione a questo interrogativo, vedete, si è sviluppato in campo artistico, letterario e filosofico un vivace dibattito. E guardate, scendiamo nel concreto, in proposito. Facciamo un esempio sul quale poi rifletteremo. Il 13 luglio 1797 entra nel Museo del Louvre di Parigi un quadretto, un ritratto, un quadretto perché è un quadro piccolo, un quadretto intitolato La Gioconda, non so se l'avete mai sentito nominare, dipinto all'inizio del Cinquecento, insomma, da un pittore che non viene considerato un pittore particolarmente brillante, anche se affascinante, ricco di mistero, però in quanto pittore, insomma, un po' viene considerato un po' accademico, cosiddetto Leonardo da Vinci, nostro concittadino che stava in Francia. E però che cosa ha reso questo quadretto, questo quadro, questo ritratto, proprio in questo momento storico, perché è avvenuto in questo momento storico questa operazione? Cioè, che cosa ha reso l'opera d'arte, questo quadretto, l'opera d'arte più famosa, più visitata, più discussa e più citata del mondo? Cioè, è di peso, attenzione, dal genio artistico innato nell'io dell'autore o la genialità è stata provocata e indotta nell'io dell'autore da cause esterne? Bella domanda, sulla quale fiorisce dibattito, e invece tutti vanno lì a farsi un selfie, come se quello risolvesse il problema della conoscenza. Cioè, in relazione, vedete, quindi a questo interrogativo, quali ragioni, diciamo così, romantiche, con lo zampino del pensiero di Fichte e di Shelley, no? Hanno determinato il fascino particolare del sorriso di quella signora ritratta lì, che chiamiamo la Gioconda, del quale a colpi di sapienza poetica e filosofica si è cominciato a discutere su un territorio al quale è stato dato il nome di romanticismo galante, perché è anche poi attraverso questo dibattito che nasce questo termine, sul quale dovremo viaggiare nel corso del prossimo anno. Il calendario è lì, lo avete ripreso, divulgatelo un po', se qualcuno che non c'è, non ce l'ha, io l'ho preparato, ci lavorerò, gli è stato detto ieri di prepararlo, io sono fiducioso di distribuire il calendario. E voi avete visto la Gioconda dal vero? Nonostante la continua ressa, scrivete due righe in proposito. Oggi forse con le immagini così ad alta definizione si vede meglio sulla rete. Ora, siamo alla fine di questo viaggio e, come sapete, abbiamo lasciato in sospeso una piccola questione che prima di concludere dobbiamo chiarire. Guardate sul punto 6 del repertorio. Abbiamo detto che a Tubinga, sulla piazza della collegiata dello Stift, c'è anche un'antica libreria nella quale dal 1895 al 1899 ha fatto il commesso un giovane studente di nome Hermann Hesse. Forse lo avete sentito nominare, 1877-1962. Probabilmente di questo celebre scrittore tedesco-svizzero avete letto qualcuna delle sue opere, noi le abbiamo presentate in questi decenni, si possono rileggere, è utile rileggerle oggi. Peter Kamen, Finn Damian, Siddhartha, Il lupo della steppa, Narciso e Boccadoro, Il gioco delle palle di vetro. Sapete anche che nel 1946 Hesse ha ricevuto il premio Nobel per la letteratura, anche perché, attenzione alle motivazioni, come molti intellettuali suoi contemporanei, ecco le motivazioni: si è prodigato, dice l'Accademia di Svezia, dai primi decenni del Novecento per costruire una nuova spiritualità universale. E alla fine di questo viaggio possiamo constatare che da questo momento il tema dello spirito diventa un argomento determinante nella storia del pensiero umano. E per questo Hesse si è impegnato per affermare, dicono le motivazioni, i valori dell'umanesimo, l'uguaglianza, la giustizia, la pace, la solidarietà, la misericordia. Ma purtroppo a prevalere sono stati gli insulsi nazionalisti, scrivono nel 1946, nell'attribuzione del premio, i razzismi, le xenofobie, gli autoritarismi dittatoriali. Stanno tornando vicini. Ebbene, l'antico giovane commesso di libreria riflette in particolare sul valore della lettura e della scrittura come strumenti per curare lo spirito, e ha raccolto le sue riflessioni, guardate, in un libretto, eccolo qui, pubblicato nel 1957, e dal titolo Una biblioteca della letteratura universale, che raccoglie 11 brevi saggi scritti in momenti diversi e riuniti insieme con l'intento di dare delle indicazioni per farsi una biblioteca e per promuovere percorsi di storia del pensiero umano in funzione della didattica della lettura e della scrittura. E è una lettura da breviario che bisogna fare di questo testo, perché è poco per voi, sono tutte riflessioni. Ora, questo volume, Una biblioteca della letteratura universale di Hermann Hesse, lo potete richiedere in biblioteca, potete leggerne qualche pagina, compiti per le vacanze. Ora, per concludere, come antifona finale, ne leggiamo insieme un frammento, 10 righe. La venerabile pinacoteca della letteratura universale è aperta a ogni persona di buona volontà. Nessuno si lascia intimidire dalla sua ricchezza, perché ciò che conta non è la massa. Ci sono lettrici e lettori che in tutta la vita se la cavano con una dozzina di libri e che pure sono veri lettori, e ce ne sono altri che hanno divorato tutto e che sanno parlare di tutto, eppure i loro sforzi sono stati vani. La cultura è coltura e infatti presuppone qualcosa da coltivare, cioè un carattere, una personalità. Dove si mancano, dove una coltura priva di sostanza agisce, per così dire, nel vuoto, si svilupperà forse del sapere, ma non certo amore e vita. La lettura senza amore, il sapere senza reverenza, la cultura senza cuore sono tra i peggiori peccati che si possono commettere contro lo spirito. No comunque. Guardate, e insieme allo spirito, ci dice Hermann Hesse, c'è anche la materia, perché abbiamo detto natura e spirito, c'è anche la materia, un elemento dialetticamente necessario secondo l'idealismo per l'esistenza dello spirito. E in proposito, a proposito della materia, ebbene, voi contribuenti generosi conosciate lo stato patrimoniale della nostra associazione articolo 34, secondo quello l'indicazione che mi ha dato il tesoriere. Con ciò che è stato raccolto e ciò che rimaneva in cassa, il patrimonio dell'associazione è di 3.067 euro e 34 centesimi. Abbiamo versato 700 euro alla scuola Redi per la stampa dei repertori che avete in mano. Abbiamo devoluto 1.000 euro al Cuore si scioglie della COP, i primi 500 per i rifugiati, e sapete, ahimè, che ci sono rifugiati, e i secondi 500 per l'istituzione di Casa Marta. Sapete che Casa Marta è quella casa della Caritas ristrutturata appunto anche con i fondi della COP, che ospita i genitori dei bambini malati oncologici perché possano stare insieme. Riceverete probabilmente anche un attestato di questo, di siamo stati lodati per avere fatto questa donazione. 350 euro l'abbiamo donati all'associazione AISLA per la ricerca, in nome anche di Valdemaro Morandi, che è stato il fondatore dell'associazione articolo 34, e 250 euro alla COP delle donne dell'associazione Mexichemos, perché noi avete incontrato Laura, la quale è in dolce attesa, e noi siamo contenti per lei. Per materiali da lavoro che sono utili, noi siamo colonizzatori, evidentemente, siamo nel nuovo mondo a fornire materiali di lavoro, naturalmente non a scopo di sfruttamento. Per cui rimangono 760 euro e 34 centesimi, e di questi 700 euro sono necessari a settembre per rinnovare l'assicurazione obbligatoria per le associazioni. Di conseguenza le finanze dell'associazione sono in attivo, come prevede la legge sul terzo settore, di ben 67 euro e 34 centesimi. E quindi, anche se si assottiglia la partecipazione e diminuiscono le entrate, siamo fiduciosi di poter continuare a rispettare gli impegni anche per il prossimo anno. E poi noi siamo orgogliosi, nonostante la nostra esperienza, mi è stato detto, abbia tutte le prerogative, di non ricevere neppure un centesimo del famigerato PRN, di cui molti fondi vanno, non si sa dove vanno, però siamo orgogliosi di essere autonomi, noi viviamo di un'autonomia, Che sicuramente mi è stato detto da lodare, io ho risposto a voi perché da lodare siete voi. Che tenete in piedi questa esperienza. E quindi a ottobre, se sarà possibile, ci rimetteremo in cammino sul territorio del romanticismo cosiddetto galante. E perché dobbiamo ripartire dal Museo del Louvre di Parigi, che proprio in età romantica è stato inaugurato il 10 agosto 1793, il Museo degli Uffizi era già aperto da qualche anno, sia ben chiaro, come sia ben chiaro il fatto che nel 1320 il sindaco Coluccio Salutati, il cancelliere della città, ha voluto che dove c'era l'albero di San Zanobi, che ormai era diventato, ci fosse una colonna sulla quale noi qui vogliamo che fioriscano i valori dell'umanesimo. Siamo la capitale dell'umanesimo, Florenzia, e quindi qui scriviamo i valori: uguaglianza, giustizia, pace, solidarietà e misericordia. Oggi si sono sbiaditi anche su quella colonna, ma va bene così, noi queste cose le dobbiamo sapere e conservare nella nostra mente. Quindi risponderemo a questa domanda, come mai dobbiamo ripartire dal Museo del Louvre di Parigi? Risponderemo dopo la pausa estiva, che deve servire per far crescere in noi la convinzione che non bisogna mai perdere la volontà di imparare. E secondo il calendario che avete ricevuto, ripartiremo l'8 ottobre a Bagnaricoli, il 9 ottobre a Tavarnuzze e il 10 ottobre a Firenze, qui, per la 42esima volta. E per concludere, plaudo naturalmente per il vostro impegno e vi ringrazio, perché senza di voi non ci sarebbe stata la scuola, sia ben chiaro, e io non avrei potuto esercitarmi nell'esercizio dell'apprendimento, che è il tirocinio più utile che si possa fare per preservare la mente dal degrado cognitivo, e di conseguenza è bene che la scuola ci sia e che i compiti delle vacanze siano stati assegnati. Fateli, io li farò, cercherò di farli. Oggi ci si domanda spesso che fare. Ebbene, oggi più che mai noi abbiamo una risposta da dare, abbiamo una risposta teoretica da dare e pratica, come abbiamo detto questa sera nella lezione. Bisogna costellare il territorio di officine di apprendistato cognitivo e ripartire dalla storia del pensiero umano. La storia del pensiero umano è fatta da persone che hanno avuto un successo straordinario, lo vediamo per quello che dicono, ma sono dei vinti, perché nessuna delle loro idee oggi, no, è un'idea che serve per trasformare in bene la società. Solo idee disumane si utilizzano. Noi apparteniamo a questo mondo dei vinti, non siete orgogliosi, orgogliosi, siamo con tutte queste persone, quindi importanti. Ebbene, costellare il territorio di officine di apprendistato cognitivo e ripartire dalla storia del pensiero umano per ribadire e difendere e far progredire i valori oggi derisi, vilipesi e umiliati dell'umanesimo: l'uguaglianza, la giustizia, la pace, la solidarietà e la misericordia. Vi ripeto, perché dovete parlare a memoria, ci sono le interrogazioni poi. E noi continueremo a provarci. E quindi a tutte e a tutti voi buone vacanze di studio. Lo studio è cura, e per mettere in marcia l'articolo 34 della Costituzione, scarpe rotte e poi bisogna andare. Ebbene, arrivederci ad ottobre, buonasera.